Rav Davide Shunak, che è un amico delle due voci, tra le varie sue qualifiche. Questo non è scritto da nessuna parte, però è molto prezioso per noi. È la Torah orale, esattamente. Il testo è vivo e lo continuo. Allora, Davide è vice rabbino capo di Milano ed è rabbino incaricato di Parma, si dice così, membro permanente del Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia, ma tra le varie qualifiche, anche questa viene ricordata meno, è anche papà di 6 figli, e quindi oltre a tutti gli impegni che la comunità certamente gli dà, immagino che bel extra lavoro in cui in confronto un'oretta a San Fedele niente, quindi no, ma appunto, quindi ti offriamo una chance incredibile. Io ricordo solo un passaggio molto bello che a me non mi è rimasto molto nella memoria. Ci fu un momento in cui Davide non stette bene e dovette essere in ospedale, io andai a trovarlo e al fondo del letto aveva un bellissimo disegno fatto da uno dei suoi figli, credo, non so se la figlia, che dove c'era tutta la famiglia, e mi è rimasto impresso quel disegno bellissimo, e quindi così fa parte del suo essere qui. Grazie.
Mi alzo in piedi, cioè quando parlo preferisco stare in piedi. Buonasera, ringrazio Padre Guido per aver introdotto questa serata. Ringrazio la dottoressa Claudia che ha fatto il primo commento. Non accesso, accesso. Preferisco senza. Tanto tra un po' parlo più forte. Si sente. Per aver introdotto e dato una prima visione di questo pranzo. E in genere io sulla Bibbia non ci metto niente io. E in genere prima di leggere qualsiasi testo, questa è una mia caratteristica, che sia un testo biblico sia un testo di legge ebraica, cerco sempre di capire qual è il contesto storico di cui si parla. Anche riguardo per esempio a maestri e rabbini che danno delle interpretazioni di legge ebraica, cerco di capire in che contesto hanno vissuto, in che periodo storico, quali siano stati i loro maestri, quali siano stati i loro compagni di studio, per capire che cosa li può aver influenzati nel dare un giudizio del genere. Quando ho preso in mano il libro di Osea per preparare questo intervento, ho cercato di vedere in che contesto ha vissuto questo profeta, e questo profeta ha vissuto in un periodo travagliato, difficile del popolo ebraico, nel periodo in cui i due regni sono separati, nel periodo in cui si succedono una serie di re, sia per il regno di Israele e anche per il regno di Giuda, e vive e è contemporaneo di altri tre profeti, Isaia, Micha e Amos. Di lui non si sa quasi nulla, se non che sia il figlio di Beri all'inizio del resto della sua vita personale, non si sa nulla. È interessante notare che tutte le sue profezie sono al 99,9% indirizzate al regno di Israele e non a Gerusalemme. C'è qualche accenno al regno di Giuda, ma in genere sono tutte indirizzate verso questa parte del popolo ebraico, e noi sappiamo bene che fine farà questa parte del popolo ebraico. E le sue profezie sono di ammonimento, soprattutto ammonisce i capi del popolo, i sacerdoti, i principi, tutte le guide del popolo ebraico, del regno di Israele. Perché? Perché si sono dati all'idolatria e hanno portato non solo un culto idolatrico, ma hanno trasformato il culto di Dio impostandolo su quello idolatrico, dicono i maestri. E poi l'immoralità, il soffocamento della giustizia ed infine una cosa che Hashem, Dio, non gradisce molto. E questa nazione, Israele in particolare, cerca di rendersi amici di popoli vicini stipulando dei patti, facendo dei doni, credendo che quasi la salvezza, nel caso ci fosse necessità, venga da questi patti stipulati e non venga da Dio. È stato accennato prima da Claudia che spesso anche nei capitoli precedenti che sono stati letti, il rapporto tra Israele e Dio è il rapporto tra moglie e marito, e questa moglie Israele è vista un po' come una moglie che tradisce in modo manifesto il suo coniuge, quindi pecca. La cosa interessante da notare è che da lì a poco, viste le profezie del 721, la capitale del regno di Israele, Samaria, cade sotto gli Assiri, e che da lì a brevissimo le 10 tribù di Israele vengono deportate a Samaria e non si avrà più traccia di queste 10 tribù. Che fine abbiano fatto non si sa, dopo 260 anni di regno di Israele. Cioè questo regno, la divisione, il regno, 260 anni, 10 tribù scompaiono, e sembra quasi che la terra di Israele, il suolo, la terra santa, li abbia rigettati, vomitati, come era stato un tempo per i popoli cananei. E quindi quando uno ha questo quadro generale e inizia poi ad analizzare il testo, inizia a capire il significato delle singole parole, che possono avere più di un significato. E allora io inizierei a questo punto a fare una lettura del testo e a vedere ciò che dicono i nostri maestri a riguardo. E magari la mia traduzione non è quella che avete voi, è la traduzione fatta da rabbini, da maestri, e differisce leggermente. E allora il capitolo inizia dicendo, scusate, da fiato al corno, allo shofar, e come un'aquila è sulla casa del Signore, giacché hanno trasgredito il mio patto e violato la mia legge, il primo capitolo. E allora maestri dicono, queste sono le parole del profeta. Il profeta inizia a parlare e è come se Dio gli dicesse, prendi nella tua mano lo shofar, il corno, che è quello strumento con cui si riunisce il popolo, con cui si richiama l'attenzione, e di ciò che ti metterò in bocca, ciò che dovrai dire, profetizza. E quindi avverti ciò che accadrà a breve. E poi dice, inizia questa profezia, e come un'aquila è sulla casa del Signore, dice il verso, il nemico si avvicina e ti cadrà addosso, te lo troverai addosso sulla casa del Signore, sul santuario di Gerusalemme, come un'aquila che dall'alto piomba sulla preda, improvvisamente, è silenziosa, la preda non si rende neanche conto che sta arrivando, perché dall'alto l'aquila vede la sua preda e sferra il suo attacco in modo preciso, in modo veloce. Questo è quello che sta per succedere ad Israele. Dio sta per lanciare, lasciar libero mano ad Ashur, agli Assiri. E quindi vedete come, in che modo è descritto questo attacco, con quale velocità, con quale forza. E va avanti e dà la motivazione del perché: perché hanno trasgredito il mio patto e violato i miei statuti, le mie leggi, che sappiamo benissimo nella Torah, c'è scritto, nella Bibbia c'è scritto: se il popolo di Israele osserva le leggi di Hashem, la benedizione, prosperità; se non va secondo le leggi di Hashem, io, c'è il contrario, c'è carestia, c'è deportazione, c'è sofferenza. E quindi, per un comportamento, in base al comportamento che Israele tiene, ne consegue una reazione da parte del creatore di Dio, con cui ha stipulato un patto. E va avanti il verso e dice: e questi, leggo dal testo che avete, gridano verso di me: noi Israele riconosciamo te nostro Dio. E quindi sembra quasi voler dire che sì, ma noi sappiamo che tu sei il Signore, ma non è proprio così. Nel momento del bisogno grideranno, ognuno di loro dirà: sì, sappiamo in realtà che tu sei il Signore, che da te viene la disgrazia. Sappiamo che quello che ci capita è causato per tua volontà. Vedete, nella tradizione ebraica c'è la consapevolezza che ogni cosa che capita viene da Dio, anche le cose negative. Possono capitarci perché Dio lascia, c'è un esterpanimma, c'è un allontanamento del volto di Dio. E quindi Dio lascia certe forze negative la possibilità di agire. E quindi Israele sa che se gli capita qualcosa è perché è volontà di Dio, sia nel bene che nel male. Non esiste la possibilità che Dio non governi le forze negative, se no non sarebbe più Dio, sarebbe qualche altra cosa. E allora vanno avanti i maestri e dicono: sappiamo che questo non è un caso, questa punizione, questo che ci succede non viene dalla casualità, ma viene da te, è una punizione che viene per tua mano. Va avanti nel verso 3: ma Israele ha rigettato il bene, il nemico lo perseguiterà. È un andare avanti ciò che è stato detto. E poi nel verso 4: hanno creato dei re che io inizio a dare delle motivazioni. Fino adesso abbiamo visto all'inizio l'attacco e poi inizia a dire il perché c'è questo attacco. Perché si sono allontanati da Dio, l'attacco viene per volontà di Dio, e poi c'è un'altra una delle motivazioni, che sono varie le motivazioni, come vi ho fatto prima nell'introduzione, no? C'è appunto il fatto di aver fatto idolatria, c'è il fatto di aver fatto dei re, di aver stipulato patti con i popoli e quindi essersi allontanati dalla fiducia verso Dio. Sono varie cose che portano a questa condizione, a questa situazione. E allora dice nel verso: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa con il loro re. Fino qua, aspettiamo qua. Il riferimento è agli re di Israele. Voi dovete sapere che a livello storico ci sono stati tantissimi re in quel periodo. Perché? Perché ognuno uccideva l'altro per prendere il posto. Ci sono stati re che sono durati 15 giorni, re che sono durati alcuni mesi, altri qualche anno. Pensate che il Osea, il periodo di tempo in cui Osea è vissuto, sono 60 anni. E in questi 60 anni c'è una quantità di re incredibile nel regno di Israele. E ci sono congiure di palazzi, ci sono avvelenamenti, uccisioni per il potere, ci sono alleanze con popoli stranieri per poter diventare re. E quindi Dio dice che ci sono re che io non ho designato. Eppure c'erano i profeti per poter chiedere a Dio un re e poterlo ungere da un profeta di Dio. Potevano chiedere, abbiamo visto prima, cioè, 4 profeti in quel periodo storico, riconosciuti come tali, attenzione. E quindi questa creazione di re è una creazione non legittima, è una sorta di, diciamo che gran parte di questi re vengono a causa di un assassino. E quindi, per la tradizione ebraica, nessuna cosa buona può germogliare da una cosa negativa, da una cattiva azione. Non può esserci del bene che nasca da un'azione negativa. Non esiste il principio che il fine giustifica i mezzi. Non esiste tanto la relazione. Il mezzo e il fine devono essere in parallelo. Questi re non sono degni di essere re. Non nascono con i presupposti giusti, perché hanno ucciso, hanno prevaricato. Non è secondo quello che i maestri insegnano. E va avanti il verso. Quanto tempo? Vabbè, ok, ancora un quarto d'ora. Facciamo qualche pezzo importante, perché sennò se è tutto così ci vuole una settimana. No, no, da dormire no, perché siamo qui svegli. E quindi vedete come si entra nel testo, nella tradizione ebraica, si analizzano le parole, si guarda il contesto storico e si vede qual è il significato di ogni singolo verso. Può avere anche più significati. A questo punto magari salterei un pochettino, andrei un po' più avanti, vedrei i versi, sono il verso successivo, che è interessante. Con il loro argento e con il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Quindi la materialità, argento, oro, hanno pensato solamente a cose materiali, e questo porta all'idolatria, all'allontanamento da quello che è la spiritualità, la fede di Israele, il collegamento con Dio. E poi dice: ripudio il tuo vitello, o Samaria, mia ira divampa contro di loro fino a quando non si potranno purificare. Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigiani, non è un dio, sarà ridotto in frantumi. Ma qui i maestri si sbizzarriscono. Perché? Perché fanno notare che quel vitello accenna appunto al vitello d'oro. Viene da Israele. È qualche cosa che viene dalla tradizione ebraica, il vitello d'oro, che è stato legato all'Egitto. Dopo, quando parlerà dell'Egitto, l'Egitto è l'esilio, la schiavitù per eccellenza, e quindi Israele che scende in Egitto, più volte viene ripetuta la parola Egitto. Israele va in esilio a causa dei suoi peccati, ritorna, e quindi questo vitello, che cos'è questo vitello? È è un idolo vero e proprio, secondo alcuni maestri, che c'era a Shomron, a Samaria, e che veniva adorato e che era stato costruito da artigiani ebrei. E qui dice: è inutile che ne fate un dio, perché è un idolo e non può purificare, non vi potrete purificare da questo abominio, no? E il profeta torna più volte su questo idolo di Samaria, per due volte. E quello stesso idolo non vi potrà salvare. Vi renderete conto che non è una divinità, perché? Perché non vi potrà salvare nel momento del bisogno, nel momento in cui verrete attaccati. Non solo, secondo appunto quello che è scritto, quello stesso idolo verrà ridotto in polvere, perché era d'oro, e quindi gli assiri porteranno l'oro via, e quindi la dimostrazione che è un idolo e che non è niente, non ha nulla di divino. Ma leggendo questo verso mi veniva in mente un altro passo della Torah, perché il termine che viene utilizzato in ebraico Eglah è proprio la vitella. E vedendo appunto cosa si dice di questa vitella, che è l'idolo di Samaria, ma che non vi purifica, non vi espia, anche perché si parla di sacrifici fatti. E allora c'è un brano nella Torah che si chiama Leglarufa, la giovenca che viene accoppata a causa di un omicidio di cui non si conosce chi sia l'omicidio. E secondo la Torah, secondo la tradizione ebraica, i maestri di quella città, della città più vicina a dove è stato compiuto quell'omicidio, misurano dall'omicidio, dal morto praticamente, fino dal luogo dove è stata uccisa quella persona, fino alla città più vicina, e la città più vicina deve espiare la colpa di questo omicidio, anche se non si sa chi è la mia colpa. E come si espia? Accoppando, uccidendo una egla, una giovenca, un agnello, una vitella. E allora qui c'è questo accenno, no? Israele ha peccato, Israele pecca con l'idolatria, pecca in genere. Non pensare che il peccato, che è l'omicidio, che è tutto quello che tu hai commesso, possa essere espiato con una giovenca. Non è, c'è questo accenno, questo rito di espiazione che è, può essere letto, il ripudio il tuo vitello, Samaria, la mia ira divampa contro di loro. Quindi non può essere espiato questi peccati fatti, anzi, solo con la mia ira, solo fino a quando non si potranno purificare, domanda. Poi dice, viene da Israele il vitello di Samaria, opera di artigiani, così. E quando andrei più avanti nel verso, diciamo ancora fino al 14, per arrivare, sì, facciamo. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta, il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, se ne produce la divoreranno gli stranieri. evidente che qui c'è una reazione causa-effetto. Da come si agisce ne deriva qualcosa. Questo è un altro principio fondamentale dell'ebraismo. Non esiste azione, non esiste cosa che non abbia il suo effetto. Magari non lo vediamo immediatamente, ma c'è sicuramente. Se facciamo un'opera di bene, gli effetti ci saranno, non è detto che saranno immediati. Se facciamo qualcosa di negativo, non è detto che gli effetti siano immediati. È probabile che le cose ne verranno nel tempo. E così chi semina in una maniera riceve più o meno amplificato quello che ha seminato in base all'azione che ha fatto. E le conseguenze sono che nonostante tutta la fatica, tutto il sudore che una persona possa metterci nel costruire, non ne raccoglie i frutti. Anzi, dicono i maestri, saranno gli stranieri a raccoglierne i frutti, sarà la Siria a mangiare il cibo che tu hai seminato, che hai arato, che hai lavorato, non ne godrai. E quando prima Claudio accennava appunto ai figli di Israele che non nasceranno, che verranno deportati, il profeta sembra quasi voler chiedere a Dio più avanti, dice, ma forse è meglio che non li fai nascere questi bambini, fai sì che queste madri siano sterili, non far nascere questi bambini e poi li fai morire, è meglio non farli nascere. E va avanti il verso. Israele è inghiottito, si trova ora in mezzo alle nazioni come un oggetto senza valore. Questa è una descrizione bellissima. Perché? Perché Israele, nel momento in cui ha avuto ricchezza, ha avuto tranquillità, ha cercato di farsi amici le nazioni vicine, di stipulare concordati, ma nel momento in cui viene attaccata, tutti si tirano indietro, è come un oggetto che non serve. Quando non serve viene messo da parte l'oggetto. E così è Israele in quel momento. Nessuno vuole prestare soccorso, vuole intromettersi, non ha valore. Essi sono saliti fino ad Assuro, sono come un asino selvatico che si aggira solitario. Efraim si è acquistato degli amanti, tutta questa simbologia del peccato, e se ne acquistino pure fra le nazioni e io li metterò insieme, cominceranno a diminuire sotto il peso del re e dei principi. E con questo verso sembra quasi, vuol dire, Israele ha fatto tutti questi patti con tante nazioni, nonostante abbia fatto, stipulato patti, io questi re e questi principi li metterò tutti insieme contro Israele, nonostante loro abbiano stipulato dei patti. Io li riunirò e diverranno i loro nemici, quelli che li porteranno fuori dalla terra di Israele. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. E qui i maestri dicono ci sono due tipi di altari, ci sono altari che c'erano già, altari dedicati a Dio, ma che vengono utilizzati per culto idolatrico, e nuovi altari che vengono fatti. Non c'è una, eccetto la giovenca di Samaria, non c'è una grandissima connotazione su quale divinità vengano, quale divinità venga prestato culto, certo dopo viene fatto riferimento a Marte, ma in linea di massima i culti in genere. E dice che questi culti si moltiplicano, diventano sempre di più, cosa che noi sappiamo, secondo come ho detto prima, il culto per eccellenza viene fatto a Gerusalemme e basta. non possono essere fatti sacrifici fuori dal monte del Tempio, e quindi ogni culto fatto fuori, esterno, è estraneo alla tradizione e quindi non può essere accettato. E vediamo appunto il collegamento con i versi che verranno dopo, quando Israele andrà in esilio, cui viene detto non potrai fare il capitolo 9, mi sembra, che non potrà più portare i sacrifici, quindi non potrà più fare i tre pellegrinaggi delle tre grandi festività di Pesach, Shavuot e Sukkot, durante la quale il popolo di Israele saliva a Gerusalemme e portava i sacrifici. E questi sacrifici diventano, invece di espiazione, diventano un'occasione di peccato, dice. Quindi invece di essere producenti diventano controproducenti. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Attenzione, avete la Torah, avete la Bibbia, i libri di Mosè, dove vi ho dato tutte le indicazioni su come comportarsi, su come procedere, su cosa è permesso, su cosa è vietato. E sembra quasi che voi non conoscete queste cose. Questo è quello che dice il profeta. Ma come? Non è una cosa che è nuova o è estranea. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni. Perché? Perché alcuni sacrifici prevedevano che chi lo offrisse ne consumasse la carne. Per essere partecipe con il sacerdote che lo offriva e con Dio a cui venivano bruciate alcune parti. Questi sacrifici erano chiamati shelamim, sacrifici di pace, di accordo. Perché? Perché in realtà, secondo la tradizione ebraica, questi sacrifici mettevano in accordo queste tre entità: Dio, la persona che offriva il sacrificio, e il sacerdote che lo offriva. Perché tutti e tre se ne cibavano, ne usufruivano, diciamo. È inutile che voi vi offrite sacrifici e mangiate sacrifici, perché sono carni che ricordano appunto l'iniquità. E poi dice, dovranno tornare in Egitto. Questo tornare in Egitto è simbolico, è molto forte, è la schiavitù. È la discesa, lo sprofondare di nuovo in quello che non è solamente una schiavitù fisica, non è solamente un esilio fisico, ma è anche un esilio della Shekinah, della presenza divina. E quindi vedete che è forte, è pesante. Ma perché è così pesante? Perché la condizione storica richiede che il profeta sia forte, sia duro, e dica quello che c'è da dire. È un profeta considerato dell'amore. Dell'amore ma un po' sofferto, ma non è che ci va leggero. E perché la sua simbologia è legata all'amore tra moglie e marito. Ma quello che dice, se noi vediamo quello che succede in quei tempi, è proprio un ammonimento quello che stanno facendo. E poi dice, finisco l'8 e poi concludo perché se no non c'è tempo. Israele ha dimenticato il suo creatore, si è costruito palazzi, Giuda ha moltiplicato le sue città fortificate, ma io appiccherò il fuoco alle loro città e divorerà i loro palazzi. Dio dice, attenzione, Israele ha pensato solo alle cose esteriori, ai palazzi, al regno. Così invece Giuda, il regno di Giuda, l'altro regno, più piccolo, composto da due tribù, ha pensato a fare le città fortificate, come gli egiziani. Gli egiziani, una delle caratteristiche degli egiziani era quella di fare palazzi e santuari per ogni singola divinità o singolo astro, dicono i maestri, costruivano un tempio. E quando parla di palazzi, si intende appunto a questi santuari hanno costruito dei santuari, dei palazzi, mentre il regno di Giuda aveva pensato solamente alla fortificazione, alla potenza militare, e anche il regno di Giuda cadrà più avanti, ma cadrà perché? Perché non ha avuto fiducia in Dio. Non ci sono muri che tengano, fortificazioni che tengano, se Dio non è con Israele, se Dio non è con il popolo di Israele. E quindi le mura di quegli stessi palazzi cadranno. Io appiccherò il fuoco alle loro città e divorerà quel fuoco i palazzi, dice il verso. E ascende Dio, che si ricollega a quello che abbiamo detto all'inizio. Tutto viene da Dio, il bene e tra virgolette il male. Perché? Perché Israele si allontana. A questo punto concludo, perché sennò poi sarebbe troppo lungo andare avanti.
Grazie Davide. Pagine di Osea, come anche degli altri libri che abbiamo letto in questi anni, ci accorgiamo sempre di più che hanno quella appassionante complessità che chiede altrettanta passione per poterci avvicinare, per poterle comprendere passo a passo, un po' più a fondo. Quindi ringrazio a nome vostro Davide e Claudia per l'aiuto che ci hanno dato questa sera. Noi abbiamo qualche minuto, non sono molti ma non sono neanche pochissimi, si sono spesi bene, per cui c'è qui un microfono che può girare un poco, oppure vi avvicinate in modo che tutti sentano la domanda o la risonanza che volete fare, così brevemente possiamo accogliere vostre richieste anche di approfondimento o magari qualche passaggio che non è chiaro, potrebbe succedere che ce n'è qualcuno, in modo così del tutto improvviso come l'aquila, mi accorgo che non ho capito qualcosa. Chiaro? Forse troppo poco è chiaro? Non ci sono, come dire, chi viene da qualche tempo lo sa, non ci sono timori particolari nel fare domande, nessuno di noi è imparato, come si dice. Prego. Se cortesemente si avvicina, lo so.
Allora, Fiona, che mi sono venuti un pochino i brividi, perché su quello che lei ha detto potrebbe cambiare un po' la lettura della Shoah, o sbaglio?
Della Shoah, che è quella appunto che ho detto, l'esterfanim, cioè Dio si è contratto e ha lasciato il libero arbitrio agli uomini. L'uomo in realtà, questo lo ripeto da tantissimo tempo e continuerò a ripeterlo all'infinito, ha libero arbitrio solamente sulla scelta del bene e del male, non ha il libero arbitrio su nessun'altra cosa, non abbiamo scelto dove nascere, da chi nascere, quando nascere, in che città, in che epoca. Noi scegliamo se fare il bene o se fare il male, basta. Quindi, però, se agiamo nel male, come ha fatto il faraone, Dio ha indurito il cuore del faraone, Dio si è contratto e poi è intervenuto. E se Israele merita, Dio interviene. Se Israele merita meno, oppure se Dio ha le sue motivazioni per contrarsi, questo non lo sappiamo, non abbiamo la facoltà di sapere qual è il disegno a livello storico perché Dio si ritrae dal mondo, si allontana. Quante volte abbiamo sentito dire ma dov'è Dio in certe condizioni storiche, in certe situazioni di disastri, di morte? Noi non abbiamo questa possibilità, però c'è quello che secondo la tradizione ebraica si chiama esterpanim, cioè Dio si ammanta, si allontana, nasconde il suo volto dal mondo. Dall'altra parte impariamo questo dalla benedizione sacerdotale, cioè noi quando benediciamo i nostri figli, i sacerdoti benedicono il popolo di Israele, diciamo Yaer Panav Elecha, illumini il suo volto su di te, e quindi c'è la presenza, la luce di Dio nel mondo. La luce di Dio si porta osservando la Torah, osservando le mitzvot, comportandosi in modo etico, morale, come è prescritto nella Torah, e quindi si fa luce. Se c'è luce, Dio è manifesto, se c'è oscurità, Dio si contrae. Noi non abbiamo la facoltà di sapere come lui gestisca questa sua presenza nel mondo, però è sicuro che noi abbiamo il libero arbitrio sulla scelta di andare in mare. Del resto
permetto di accodarmi a quanto detto Rav David, visto che è un argomento che si studia, e anzi ringrazio Rav per quanto ha detto, ma ci fu chi disse se è successo questo, ecco lo schematismo che propone Giobbe, se c'è colpa, se c'è sofferenza c'è stata colpa e peccato, schematismo che salta nel libro di Giobbe, lo fa saltare, cioè l'equazione non torna, però non è, cioè non torna con Giobbe, e vuol dire però non è che si è risolto il problema, perché il problema rimane aperto. Può darsi che in alcuni casi l'equazione torni. Ci fu chi ha letto anche di autorità rabbinica di prim'ordine, se c'è stata la Shoah è perché il popolo ebraico d'Europa ha peccato. Faccio un nome tra tutti, Rav Shulna lo sa benissimo, il rabbino capo emerito di Israele, che è morto da pochi mesi, Rav Ovadia Yosef, rabbino capo dello Stato di Israele, la Shoah c'è stata perché gli ebrei hanno peccato, punto. E Hitler ha agito perché Dio gli ha dato mano libera. Questo ha causato ovviamente l'opposizione di tantissime persone in Europa, negli Stati Uniti, in Israele stesso. Il rabbino Lau, il rabbino Laras, il rabbino Sachs, assolutamente non siamo d'accordo. Questo. Però, ripeto, nessuno di noi sa perché Dio abbia permesso. Che noi non sappiamo. È chiaro, ci sono più opinioni contro la linea di Ovadia Yosef su questo. La maggior parte delle voci l'ha pensata diversamente da lui. Lui la pensò così. Perché nessuno, sia quelli che la pensavano come lui, sia tutti gli altri, ha la risposta. Però c'è stata la risposta data dai rabbini che è fondamentale. Attenzione, non serve a nulla interrogarsi su dov'era Dio. Perché è un problema di Dio. Non solo, i teologi che fanno queste domande, lo fanno queste domande, si danno le eventuali risposte, chiusi nel loro studiolo, comodi comodi. E gli unici che si potevano porre la domanda è chi ci è passato. Allora lì la domanda è lecita. Se no è un'astrazione, un esercizio intellettuale, ma fa più radical chic che reale esercizio teologico. La domanda utile, religiosa, e non solo religiosa, non è dov'era Dio, era dov'era l'uomo durante la Shoah. Chi è responsabile, chi non era responsabile, chi ha taciuto, chi era connivente, chi si è lavato le mani? Questa è una domanda religiosa, nel senso alto del termine, su cui vale la pena rispondere. E in questo senso si può parlare di una, non di una teodicea, ma di un antropocea. Sul resto rimangono domande.
rimango, sottolineo, la linea di Rav Ovadia Yosef, per quanto l'abbia detta lui, è una linea che tutti gli hanno opposto, specifico. Fu il motivo, Rav Shunak lo sa perché ha fatto servito come parà nell'esercito israeliano, lui diceva, non mandiamo i nostri soldati laici nell'esercito, perché è ovvio che dopo muoiono, perché non essendo osservanti non verranno mai tutelati. Si ricorda, Rav, che questa linea che fece arrabbiare tre quarti dello Stato di Israele, e non soltanto lo Stato di Israele, ma era la linea di Ovadia Yosef. Lui su questo la pensava così. Su molti altri dicevano no, assolutamente. In sintesi, la maggior parte delle opinioni converge sulla linea dell'Esterpanim. Se gli esseri umani, tutti gli esseri umani, non si impegnano per portare luce in quello che fanno, con tutti i limiti, sapendo che noi siamo fatti di luce e di ombre, inevitabilmente la presenza divina si ritrae, perché non ha posto. Non avendo posto, si allontana di più e quindi si peggiora. Ed è ovvio che tutto ciò che è santo, bello, buono e nobile, che rappresenta Dio, gli tzaddikim dell'Umot Olam, cioè giusti nazioni del mondo, e il popolo ebraico, che è Teoforo, saranno i primi ad essere stravolti. Quindi non è un caso che preti, suore, persone non credenti che hanno difeso ed erano contrari siano stati uccisi e deportati, che il popolo ebraico sia stato ucciso e deportato, perché erano le prime avvisaglie ambasciate. E quando succede questo si è nella condizione che ha detto Rashuna, che non so se l'ho chiuso un po' di più la cosa, ma per evitare che si pensasse che la linea di Ovadia Yosef fosse questa quella vincente, perché noi la pensiamo un po' diversamente.
Vedete, la situazione si complica, però si complica appassionatamente, nel senso che non è facile, non è neanche utile, e quindi non è da farsi, di semplificare le relazioni, perché ogni relazione, a cominciare da quelle che viviamo quotidianamente con le persone a cui vogliamo più bene, sono complesse, e c'è una modalità nell'imparare dalla vita che viviamo, esattamente come sta facendo Osea sotto i nostri occhi e ai nostri orecchi, di appunto lettura profonda della realtà intorno e sua personale, in dialogo continuo, in un dialogo che fa esplodere entrambe le situazioni. Tutte e due diventano in qualche modo incontenibili e tutte e due sono in grado, quindi messe a confronto, di aprire su orizzonti e su paesaggi inaspettati come quelli della relazione con Dio. Quindi, giusto per complicare le cose, poi ci salutiamo, mi chiedo anche quello che anche un po' provocatoriamente, giustamente Davide ci ricordava, cioè questo ricondurre tutto Dio, il bene come il male. Mi sentirei di sottolineare questo, attenzione che il punto di riferimento come chiave interpretativa non è la relazione causa-effetto, ma è, non ci stancheremo mai di sottolineare, è un linguaggio relazionale. E tutto questo fa sì che nella parola biblica si tengono insieme dei paradossi. Vittorio citava Giobbe, ma Giobbe contro Dio cerca Dio. Se fosse soltanto la dimensione, come dire, fredda, un po' filosofica, del semplice causa-effetto, da chi viene il male, da dove viene, troviamo una risposta, Non scatterebbe tutta questa passione per Dio, anche contro Dio. Questo, guardate che è una linea che nelle scritture cristiane arriva fino al Getsemani, se no non capiamo l'esperienza di Gesù di Nazareth. Contro Dio, cercando Dio. Cioè, il linguaggio relazionale permette di tenere insieme quello che sarebbe un ossimoro esistenziale, non ci stanno insieme le cose. però in questo modo mi sembra, nella passione che caratterizza i profeti, nella passione che caratterizza il linguaggio di Dio, perché sono parole appassionate queste, non sono, se non temessi di banalizzare, metterei come uno sfogo, ma però comprendetemi, non uno sfogo banale, l'arrabbiatura così, ma la passione per la relazione. Non, questa categoria della relazione è proprio fondamentale. Se dimentichiamo questa, la scrittura salta, cioè non sta insieme, non stanno insieme le esperienze che vi fanno riferimento. Adesso vi ho complicato definitivamente le idee, e quindi spero che verrete nella prossima, che è il 12 di febbraio, con Miriam Camerini, che è qui davanti, e Donatella Scaiola, che è una biblista che vive a Roma, esperta in particolare di sapienziali, di salmi, che credo sia la prima volta che viene qui alle Due Voci. Grazie, pensateci su, buona serata, e grazie a Rav Davide e a Claudia.